Maria Teresa Sega, Il banco vuoto, ottava traccia.
Non vi dico la paura, con il buio e da sola. Ad un certo punto ho sentito schiamazzi e urla venire dalla porta. Mia sorella è entrata di corsa e dietro a lei due tedeschi ubriachi. Vicino a me c'era un giovanotto, avrà avuto 20-25 anni. Non so da dove fosse entrato. Mia sorella ha pensato che fosse quello che doveva venirci a prendere. I due tedeschi hanno visto che non era sola e sono andati via barcollando. Chi era questo ragazzo che è capitato alla mia sinistra? Io ho sempre pensato che fosse un angelo mandato dal cielo. Non poteva essere diversamente. Lui ci ha portato in una casa a dormire ed è riuscito a farsi aprire da un signore in pigiama. Ci siamo voltate per ringraziarlo e lui non c'era più, sparito. La mattina dopo ci siamo messe in contatto col signor Agosti, che ci ha mandato il figlio. Ci siamo riuniti con mio papà, mia mamma e mio fratello. Mio papà e mia sorella sono andati a cercare un contrabbandiere di cui avevano avuto l'indirizzo, che portava in Svizzera merce di contrabbando e anche ebrei che dovevano scappare. Si sono accordati che saremmo passati il 28 ottobre. Era la data della marcia su Roma e i fascisti avrebbero fatto bisboccia. Saremmo dovuti andare da Luino in un rifugio a Macagno Superiore verso le 8 di sera e da là, attraverso la montagna, saremmo andati in Svizzera. Mio fratello faceva gli sberleffi ai fascisti. Sono davvero una persona fortunata, perché siamo andati a Luino con un tassì da Castiglione delle Stiviere, rischiando tantissimo. Ad un certo punto una colonna di tedeschi veniva nell'altro senso e ci hanno fermato. I miei erano convinti che fosse finita, invece i tedeschi hanno guardato le nostre ruote perché erano rimasti senza una ruota. Fortunatamente non andava bene e siamo ripartiti col cuore in gola. A Luino, mentre eravamo in una stradina stretta che andava su, un ragazzo ci ha fermato e ci ha detto che dovevamo tornare indietro perché stavano scendendo dei fascisti in macchina. Sapevano che passavano ebrei di là. Abbiamo continuato a piedi e siamo arrivati alle 8 di sera. Mio papà faceva una gran fatica a camminare in salita. Mio fratello era impossibile, non stava mai fermo, non ubbidiva. All'asilo di un bambino irrequieto dicevano: «È quasi un Mirko!» A un certo punto si sono visti i fari della macchina e il ragazzo che ci faceva da guida ci ha detto: «Fermatevi, fermatevi, buttatevi giù!» Io mi sono buttata per terra e i fari ci sono proprio venuti addosso, ma non ci hanno visto. Tante volte avremmo potuto essere presi. Arrivati abbiamo sentito un verso stranissimo, un animale forse. Il ragazzo ci ha detto: «Fermi, distendetevi per terra, non parlate. È un segno di gravissimo pericolo». Era successo che dei quattro fascisti, due erano venuti giù in macchina e due a piedi per beccare qualcuno. Il problema era tener fermo mio fratello. «Lasciami, se stai fermo». «Sì, sto fermo». Allora mio papà lo bollava, si alzava e andava da mia mamma. Ad un certo punto abbiamo sentito delle voci che venivano più vicino, convinti che ci avessero scoperto. Invece la strada girava e le voci si allontanavano. Abbiamo sentito un altro verso strano e il ragazzo ha detto: «Scampato pericolo, possiamo andare». E siamo entrati in questo rifugio. C'era un gruppo di contrabbandieri e contrabbandiere, le donne con le gerle. Abbiamo incontrato l'uomo con il quale ci eravamo accordati. Non vi dico che elemento, lungo, magro magro, con un basco e una benda sull'occhio. La prima cosa che ha chiesto a mia mamma, i soldi. Lei aveva le redini di tutto, perché mio papà era straordinario, però nei momenti difficili diceva: «Rangiteti!». Mia mamma ha detto che gliel'avrebbe dati in Svizzera, e lui ha risposto che voleva vedere se li avevamo, perché molte persone poi non li davano. Allora lei ha tirato fuori questi soldi e lui ha detto: 2.500 lire per 5 persone? 2.500 a testa! Potete immaginare mia mamma. Una settimana prima, a lettere cubitali sui giornali, era scritto che avevano trovato 11 persone sul lago di Meina annegate, senza documenti e senza averi. I giornali scrivevano che erano stati i contrabbandieri che li avevano annegati. Noi dovevamo passare proprio vicino al lago di Meina. Mia mamma, che in quel momento doveva decidere, i soldi li avevamo cuciti nei vestiti, ma dovevamo tenerli perché ci sarebbero serviti in Svizzera. Sente il padrone del rifugio che accende la macchina per partire e gli dice: «Aspetti, aspetti, che dobbiamo tornare a Venezia». «Perché? Non dovete andare in Svizzera?» «Sì, ma non abbiamo i soldi». Allora il contrabbandiere avrà pensato che non voleva perdere almeno quelle 2.500 lire. Brava mia mamma! Cosa deve essere stato per lei decidere per i tre figli e rischiare? Siamo partiti. Le valigie nelle gerle delle donne, i sacchi da montagna in spalla. Abbiamo percorso un sentiero che proseguiva sopra una diga molto alta. Il ragazzo che ci ha accompagnato ci ha detto di stare attenti a non cadere, perché se si cadeva dalla parte destra c'era l'acqua che scorreva bassa, ma dalla parte sinistra c'era il precipizio. Io sono scivolata dalla parte del bosco e mio fratello si è buttato su di me per venirmi a salvare. Per fortuna ero caduta sul sacco da montagna, con una gamba di qua e una di là, su un albero sporgente. Quando siamo risaliti c'era un sentierino lungo la diga. Quanto manca? Un bel tocchet, 7 chilometri, abbiamo saputo alla fine. Abbiamo camminato ancora nel bosco, poi girando un costone abbiamo visto tutto illuminato sotto di noi. Una cosa meravigliosa, era la Svizzera, era Locarno. Siamo arrivati in una baita grandissima, tutta nera. Dentro c'erano i contrabbandieri, un focolare grande con la caliera e una vecchia che faceva la polenta. Bisognava aspettare l'alba. Ci hanno portati in un fienile e ci siamo messi a dormire sulla paglia, io, mia sorella e mio fratello vicini. Nel sonno siamo scivolati giù dal fieno, tutti e tre. Mio fratello ha perso la cuffia che aveva in testa, di cui era innamorato, ce l'aveva sempre. Si chiamava Mefisto, perché aveva una punta sulla fronte e due punte ai lati. E si è messa a urlare: «La mia Mefisto!» Ci avevano detto che dovevamo stare zitti, perché potevano sentirci. Allora abbiamo preso la pila, che dovevamo adoperare il meno possibile. Abbiamo trovato la Mefisto e gliel'abbiamo calata in testa. Verso l'alba sono venuti a chiamarci. Ci hanno ridato le valigie, leggerissime, perché le avevano svuotate. Abbiamo camminato e siamo arrivati alla fine del bosco. C'era un torrente nella radura con dei sassi, e poi di nuovo il bosco, era al confine. Ci hanno detto di correre, e quando siamo arrivati di là, sono uscite due guardie svizzere che hanno urlato: «Alt! Alt!» Pensavamo fossero i tedeschi. Mia mamma si è seduta su un sasso e si è messa a piangere disperata, convinta che i contrabbandieri ci avessero venduto. Invece erano guardie della Svizzera tedesca. Uno si è avvicinato e le batteva la spalla. «Buona, buona, salva, salva!» Eravamo salvi. Ci hanno portati prima in un posto di frontiera dove ci hanno dato cioccolata calda, croissant, banane, che non avevamo mai viste. Siamo arrivati alla dogana. Io avevo un male di piedi terribile perché le scarpe da montagna mi erano diventate piccole. Hanno chiamato Berna per chiedere se potevamo rimanere. Dall'altra parte c'era la dogana italiana e mio fratello faceva gli sberleffi ai fascisti. Ci hanno portati a Bellinzona. Poi hanno mandato mia mamma, mia sorella, mio fratello, che era minore, ed io in un campo di internamento a Rovio. Mio papà in un altro per soli uomini. Mia sorella, per incontrare il fidanzato che era a Lugano, si è fatta spiegare da una dottoressa come erano i sintomi dell'appendicite e ha simulato una colica per farsi fare una visita. In ospedale ha simulato talmente bene che l'hanno operata subito. Intanto io, mio fratello e mia mamma siamo stati trasferiti nella Svizzera francese, a Les Avants. Mio papà, che era in un posto terribile, pieno di cimici e topi, ha chiesto la liberazione dal campo. La concedevano a chi aveva soldi. Nel frattempo io, mio fratello e una 60ina di bambini siamo stati trasferiti in un centro per minori a Ginevra per farci mangiare meglio. Intanto mio padre è andato a Berna. Intanto mio padre è andato a Berna. Ha preteso la liberazione anche per la moglie e i figli e quando l'ha ottenuta ci siamo riuniti tutti a Lugano. Abbiamo affittato una casa. I soldi e i valori che avevamo portato dall'Italia erano finiti. Mangiavamo patate e latte. Mio papà ha fatto un orticello. Io ero cresciuta tanto, non avevo più un vestito né un paio di scarpe che mi andassero bene. Ho passato l'estate con una vestaglietta di cotone bianco, con la toppa nel sedere e con le ciabatte del nonno. Ci davamo da fare per tirare avanti. Mia sorella si è fatta dare dei guanti, ne ha disfatto uno, ha capito com'era fatto e ci siamo messi a fare guanti e manopole norvegesi con la lana. Andavamo a venderli nelle famiglie. Sferruzzavamo fino a tarda notte, sedute sul letto. Mia mamma, con la carta di celofan delle sigarette, ricopriva dei santini, li decorava con nastre e tulle e li vendeva in vescovado. Di necessità si fa virtù. Poi è successa una cosa straordinaria. Un industriale ebreo di Milano, Astorre Wittemeyer, ricco e generoso, ha affittato un albergo in riva al lago di Lucerna, fuori del paesino di Veggis, e ha organizzato una scuola media e liceo. Ha chiamato a raccolta una sessantina di ragazzi italiani rifugiati e professori, anch'essi rifugiati, tra questi Wanda Sonino e il rabbino Relles di Venezia. I genitori cucinavano e mandavano avanti l'albergo. Nell'ottobre del 44 siamo andati, mio fratello ed io, a scuola e nel giugno del 45 abbiamo fatto l'esame al consolato italiano a Ginevra. Così non abbiamo perduto l'anno scolastico e abbiamo potuto finalmente mangiare a sazietà. Franca Polacco, testimonianza raccolta e trascritta da Maria Teresa Sega, Venezia 2013.
Non sentire più il sapore della paura. Il racconto di Leo. Ora siamo in Svizzera, salvi e felici di non sentire più il sapore della paura. In me nasce naturalmente il desiderio di esplorare la nuova realtà che ci circonda. La prima tappa ci porta a Balerna. Lì entriamo in un grande edificio, forse una scuola, dove ci fanno fare una doccia di disinfestazione. Incontriamo persone che ci descrivono il successivo itinerario: un trasferimento verso un centro di raccolta con le famiglie ancora unite, un ulteriore spostamento dove saremo stati separati per sesso ed età e alla fine un'ultima destinazione, forse definitiva. Arriviamo dunque a Adriswil, piccolo centro della Svizzera tedesca nelle vicinanze di Zurigo. Ci troviamo davanti ad un grande stabilimento dismesso. Si tratta di un centro di raccolta. Le persone che incontriamo sono ebrei che appartengono a varie nazionalità, i più provenienti da paesi dell'est. Al di là della lingua, ci sembrano diversi anche per i loro comportamenti, il che non manca di stupirmi, abituato come sono al solo tipo di ebraismo che conosco. Superata la sorpresa, sento il desiderio di capire quali siano le cose che ci uniscono e quelle che ci differenziano. Decido però di rimandare la mia ricerca dopo aver esplorato tutto quello che ci sta intorno. Veniamo condotti in una grande camerata, destinata ad ospitare separatamente uomini e donne, all'interno una distesa di pagliericci. Il cibo viene distribuito a turni e ci viene raccomandato di rispettare, con un comportamento disciplinato, le piccole code che si formano. La mattina, di buon'ora, all'aperto, hanno luogo adunate intese a farci compiere un po' di esercizio fisico e a comunicarci gli incarichi della giornata, anch'essi accompagnati da precise richieste che vengano compiuti con precisione e nel rispetto dei tempi fissati. Superate le iniziali difficoltà di adattamento, il tempo scorre in modo sempre più accettabile. Ci stiamo rendendo conto che stiamo vivendo in un paese che sa di correre il rischio di venire schiacciato da un vicino pericoloso e imprevedibile. Le giornate procedono rispettando lo svolgimento di vari compiti, che consistono in lavori di cucina, pulizia della verdura, lavaggio dei piatti, trasporto di materiale, quali bidoni di latte, taglio della legna e cose simili, incombenze che io cerco di svolgere meglio che posso per evitare richiami da parte dei capi, cortesi ma severi. Il resto del tempo lo passo stando con i genitori, le sorelle e le poche persone italiane che conosciamo, con le quali continuo a provare il piacere di parlare, esprimermi, ridere senza il timore di correre alcun rischio, scambiandoci le nostre impressioni su quello che stiamo vivendo. sono molto colpito dalla differenza dei comportamenti di noi italiani appena arrivati in Svizzera e gli altri che stanno peregrinando da tanto tempo, ormai privi di tutto, forse perfino dei ricordi che stanno a poco svanendo. Noi siamo ancora in possesso di qualcosa di ciò che avevamo portato, anche se un giorno alla mamma, che mi guardava disegnare e mi chiede che cosa sia, rispondo trattarsi di oggetti che non trovo più, forse persi. Nuovi cambiamenti si susseguono, ci dicono che presto avrà luogo la partenza per la prossima destinazione. So che questa volta rimarrò del tutto solo, ma il dispiacere di essere separato anche dal papà è attutito, perché i mesi trascorsi mi hanno ormai munito di una corazza un po' più solida, ma anche per l'idea di avere di fronte a me un progetto che mi fa sperare di riprendere ritmi di vita più consoni alla mia età, fatti di studi e compagni di scuola. Partiamo dunque per Ascona, cittadina dove è situato il posto che mi hanno assegnato. Si tratta di un Kinderheim. Una volta arrivato, mi avvio con la mia valigetta verso il Monte Verità, piccola collina dove troverò il mio Kinderheim. Nota 1 a piedi pagina. Dal 1900 il Monte Monescia, sopra Ascona, divenne rifugio per persone di varia provenienza che desideravano vivere in modo libero e alternativo a contatto con la natura. Crearono qui una comunità, chiamata Monte Verità, dove vivevano in modo non convenzionale, coltivando la terra, praticando il vegetarianesimo, la parità uomo-donna, l'arte. Fu frequentata da scrittori, artisti, filosofi, psicoanalisti, tra i quali Jung, Kereny, Remarque, Hesse, e politici, in particolare russi in fuga dalla repressione zarista. Durante le due guerre mondiali ospitò rifugiati. Fine della nota. Attraverso un grande cancello entro in un grande giardino con davanti una splendida vista. Ad accogliermi, di fronte all'ingresso, c'è una signora che si presenta come Lilly Volkart. Piccola, segaligna, ha un sorriso dolcissimo che non nasconde peraltro una notevole grinta. Nota 2 a piedi pagina. Lilly Volkart, Zurigo 1897, Ascona 1988, fu una delle 20 donne che nel 1933 fondarono l'Aiuto Svizzero per i bambini emigranti, che rese possibile ad oltre 10.000 bambini e ragazzi rifugiati di essere ospiti presso famiglie ed istituti svizzeri. Gestì fino al 1947 l'ospizio Casa Bianca ad Ascona e durante le persecuzioni naziste contro gli ebrei offrì protezione e sicurezza a quasi 100 bambini ebrei. In totale, quasi 4.000 bambini furono ospiti nella sua e nelle altre case sul Monte Verità. Fine della nota. Si avvicina un ragazzo. Mi dice di appartenere al gruppo del quale verrò a far parte. Con lui visito l'intera struttura, a partire dall'edificio nel quale ci troviamo. All'interno c'è la direzione, aule di studio, la saletta della prima colazione, la cucina e all'interno del giardino una costruzione di legno destinata a una parte dei maschi. Noto che stiamo incontrando ragazzi e ragazze. Lui mi spiega che nel Kinderheim sono presenti giovani dei due sessi provenienti da paesi diversi. Familiarizzare con i compagni si presenta come qualcosa di ben diverso dagli incontri avuti fino ad allora. Sono giovani come me. Capisco subito come le lingue non rappresentino per me una barriera. Sia perché tutti cercano di comunicare con i nuovi arrivati meglio che possono, sia perché mi spiegano che la lingua dominante è il francese, che già un po' conosco. Avvicino prima di tutto gli italiani, con i quali cominciamo a raccontarci le nostre storie, tutte in qualche modo simili, e ci sentiamo subito molto uniti. Dopo pochi giorni mi trovo iscritto nella scuola cantonale di Locarno, che inizio a frequentare con loro. Arriva la notizia che ci sarebbe stato un ulteriore cambiamento dovuto all'offerta del Collegio Papio, cattolico, di accogliere come allievi esterni alcuni di noi, italiani e tedeschi. Le giornate al collegio iniziano al mattino, per riprendere il pomeriggio dedicato ai compiti, seguiti e aiutati da qualche padre. Le ore di lezione si susseguono con nostra grande soddisfazione. Delle materie del nostro programma di studi, quella che mi interessa particolarmente è Educazione civica, materia non trattata in Italia perché sostituita dall'insegnamento della cultura fascista, ovviamente non impartita nella scuola ebraica. Faccio così la conoscenza con l'esistenza di costituzioni, governi e partiti diversi. Nelle poche volte in cui viene proposto di assistere in chiesa a qualche funzione religiosa, siamo accolti sempre con molta naturalezza e senza sottolineature di alcun genere. Capisco di trovarmi in una condizione di grande privilegio, dato che posso frequentare una grande scuola e vivere tra coetanei in un'atmosfera serena e senza particolari privazioni. Napoleone Gerusum, Storia di una normalità negata, Altromondo Editore, 2008.
Un cartellino al collo, il racconto di Lia. Noi tre, mio padre, Alba e io, da Balerna ci mandarono a Leuterbach. Partimmo con un piccolo gruppo per raggiungere un paesino situato vicino a Zofingen, nel cantone di Olten. Arrivammo in montagna in pieno inverno. Il luogo era formato da poche case abitate da pastori. Il campo era sistemato in una grande baracca che poteva essere stata una stalla, riscaldata da una stufa a legna e divisa da una parete provvisoria per far dormire su pagliericci gli uomini da una parte e le donne dall'altra. La cucina funzionava in una baracchetta fuori, poco distante. Ci si lavava all'aperto perché soltanto lì vi era una fila di rubinetti di acqua freddissima per tutti, a turno. Avevamo una coperta a testa. Alba e io mettevamo una delle nostre due coperte sul pagliericcio e con l'altra tentavamo di coprirci. Una vecchia austriaca che aveva vissuto in campi di molti paesi, anche in Italia, aveva avuto eccezionalmente una specie di ottomana posizionata accanto alla nostra paglia. E quindi ci vedeva dall'alto. Alla mattina ci svegliava dicendo: «Vergogna, litigare tutta la notte!» Certo, ogni volta che uno di noi si girava scopriva l'altra e quindi era una battaglia continua per la coperta troppo corta. Eppure quel campo mi era piaciuto. Eravamo in pochi ed era facile realizzare qualche attività per far passare il tempo. Arrivarono una notte una ventina di militari olandesi, fuggiti da un campo nazista, attraversando il Reno a nuoto. Fu una ventata di gioventù, in mezzo a tante persone anziane che a fatica uscivano dalla baracca. I contadini ci prestarono una grande slitta da trasporto e noi pochi italiani e gli olandesi scendevamo dalla discesa e la spinta ci portava fino al bosco sottostante. Una gioia indescrivibile. Mio padre, lì a Leuterbach, fu incaricato di lavorare in cucina. Io passavo di corsa e chiedevo qualcosa da mangiare. «Papà, ho fame!» furono le uniche parole di italiano che due olandesi, cuochi anche loro, impararono. Lì, in quel campo, i soldati svizzeri di guardia erano meno severi che in altri luoghi e ci lasciavano girare attorno al campo senza seguirci. Il bosco era il nostro luogo di scoperte delle piante e degli animali e ci dava la gioia breve della libertà. Alba si ruppe un ginocchio cadendo durante gli esercizi di ginnastica sulla neve e fu portata all'ospedale di Zofingen. Insieme a Giuliana, una ragazza triestina della mia età, riuscivamo ad andare a trovare Alba in ospedale, scappando dal campo. Attraversavamo il bosco sottostante e poi di corsa lungo la strada arrivavamo in ospedale dove tutti, personale e malati, ci accoglievano con affetto. Alba non si trovò male durante la degenza, fu coccolata e guarita. Noi ragazze stavamo in visita pochi minuti e poi via di corsa per tutta la strada del ritorno e, in vista del campo, ci facevamo furtive nel rientrare, passando sotto al filo di recinzione. Nota dell'autrice. I Finzi vennero trasferiti in un altro campo a Montreux, vicino a Losanna, sul lago Lemano, nella Svizzera francese. Vennero sistemati nell'albergo Belmont con altri rifugiati di 17 nazionalità. Tra loro anche la signora Piazza e la figlia Graziella, dell'età di Alba. Mentre le ragazze più grandi furono inviate in un campo di lavoro, Lia doveva scegliere se andare ospite in una famiglia o in un collegio. Fine della nota. Un giorno il capitano del campo mi invitò nel suo ufficio con mio padre e mi chiese se volevo andare ospite in una famiglia o in un collegio. Io preferii la seconda soluzione. Speravo mi mandassero a continuare gli studi lasciati in Italia per non perdere ancora un altro anno di scuola. Partii da Montreux verso la Svizzera italiana. A Lugano, da sola, con un cartellino al collo che cercavo di nascondere per non sembrare una rifugiata da commiserare dagli altri viaggiatori del treno. Ma non ero così poco appariscente, perché a ogni fermata saliva un assistente sociale a controllare che tutto fosse in ordine. Arrivai a Lugano, poi a Castagnola verso Gandria, girando attorno al lago, e poi su, all'Istituto Montebello per jeune fille. Non era una scuola con un programma simile a quello italiano, ma un istituto dove le ragazze del cantone tedesco e francese venivano a imparare l'italiano, oltre che le materie commerciali. La direzione aveva accolto una decina di ragazze italiane rifugiate che avrebbero aiutato le svizzere nell'apprendimento dello studio della lingua. Vi era inoltre una decina di bimbetti delle elementari che frequentavano la scuola pubblica a Lugano ed erano anch'essi rifugiati italiani. Noi italiane studiavamo il francese, il tedesco, l'inglese, le materie commerciali, che poco ci interessavano perché provenivamo tutte dal ginnasio. Dovevamo anche renderci utili nei lavori di casa. Io scelsi di accudire i bimbi. Li aiutavo a prepararsi per la scuola e per la buonanotte. Durante il pomeriggio spesso giocavo con loro, li aiutavo nei compiti e facevamo ginnastica in giardino. Anche Stella, il cane dell'istituto, era affidata a me, soprattutto durante le passeggiate. Lia Finzi, Dal buio alla luce e altre storie, CR 2018. Nota dell'autrice. Circa 6.000 furono gli ebrei accolti in Svizzera, 8.000 i respinti. Tra questi Liliana Segre, Milano 1930. Arrestata con il padre, fu portata in carcere a Milano e da qui deportata ad Auschwitz con il convoglio che partì dal binario 21 il 30 gennaio 1944. Liliana sopravvisse e tuttora continua a testimoniare. Adolfo Nunes Weiss, Tripoli, 1925, amico e compagno di scuola di Ugo Sereni, respinto e arrestato a Como il 17 marzo 1944, fu deportato ad Auschwitz con il convoglio da Fossoli del 16 maggio 1944. Non è tornato.
Renata Brogini, Terra d'asilo, i rifugiati in Svizzera, 1943-45, Il Mulino, Bologna 1993, EADEM, La frontiera della speranza, gli ebrei dell'Italia verso la Svizzera, 1943-45, Mondadori, Milano 1998.